Eccoci alla nostra terza serata degli esercizi spirituali. Come al solito, prima di iniziare la preghiera vogliamo metterci un momento alla presenza del Signore, con tutti noi stessi, proprio lasciando fuori di noi per quello che è possibile, le preoccupazioni e cercando proprio di essere in intimità con il Dio che ci chiama proprio a vivere questa esperienza con Lui. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiediamo come al solito al Signore il dono del suo Spirito, perché tutti noi stessi, la nostra mente, cuore, desideri, operazioni, sia indirizzato a Lui, a sua maggior lode, servizio e riverenza. Iniziamo questa nostra preghiera con il canto iniziale, il Cantico dei Redenti, che conosciamo. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Verrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte, lodate il Signore, invocate suo nome. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Preghiamo a due cori con il Salmo 31, la parte dove sono io faremo i versetti pari, iniziando dal primo, il 2 non c'è scritto, ma è quello, l'altra parte farà i versetti dispari come le altre sere. Ricordo che il Salmo continua anche nella seconda facciata. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, difendimi per la tua giustizia.
Thank you.
che è mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le angosce della mia vita. Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Per il pianto si consumano i miei occhi, la mia gola e le mie viscere. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Ascolto la calunnia di molti, terrore all'intorno. Quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. I miei giorni sono nelle tue mani, librami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Il Signore, che io non debba vergognarmi per averti invocato, si vergognino i malvagi, siano ridotti al silenzio negli inferi. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la conservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia in una città fortificata. Amate il Signore voi tutti i suoi fedeli, il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, lasciasse via da lui quell'ora e diceva: Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Getsemani, che significa letteralmente luogo del torchio, perché siamo in un luogo dove ci sono ulivi, il torchio serve a spremere le ulive e a trasformarle in distillato, in olio. È il luogo dove simbolicamente avviene un altro tipo di torchiatura, che è la torchiatura di Gesù, perché anche qui emerga il distillato del suo cuore, la vera umanità che nasce da quel cuore, che abita in quel cuore. Ed effettivamente è il testo dell'umanità di Gesù, questo è il testo che più di tutti gli altri mostra l'umanità di Gesù fin dove arriva, nel senso che è il confronto con l'angoscia della morte che umanizza. O meglio, è questo confronto che può mettere in luce l'umanità, oppure l'opposto, la negazione dell'umanità. Tutto ciò che è umano nasce dal confronto con questo tipo di angoscia, che è l'angoscia appunto di fronte alla morte, ma anche tutto ciò che è più disumano è conseguenza di questa angoscia. Tutto ciò che noi nella nostra vita sperimentiamo di profondamente umano nasce da qui, dalla capacità di stare dentro questa angoscia come è stato Gesù. Tutto ciò che nel nostro mondo, nella nostra vita sperimentiamo come più disumano è ciò che nasce dalla fuga di fronte a questa angoscia, dalla rimozione di questa angoscia attraverso una serie di strumenti illusori che ci sembra che possano in qualche modo allontanarla da noi, allontanare questa angoscia di morte da noi, e sono gli strumenti del potere, sono gli strumenti del denaro, sono gli strumenti dell'apparire, cioè quegli strumenti che fanno sì che ci illudiamo di aver sconfitto la paura della morte. perché abbiamo denaro, perché abbiamo potere, perché abbiamo in pugno le cose attraverso questi strumenti, ci sembra di avere in pugno anche la nostra vita, di possederla, e in questo modo allontaniamo illusoriamente la paura della morte. C'è un testo che è nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 14-15, dove si dice che Gesù si è fatto uomo, si è reso umano, ha assunto un corpo umano per condividere la nostra condizione e per liberare tutti coloro che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Vedete, questa è la schiavitù più radicale, perché è la schiavitù che ci disumanizza. E tutti noi siamo consapevoli di quanto quest'ansia di morire, quest'ansia di fronte al morire. Quando parliamo di morire, non parliamo solo di quel punto finale della nostra vita che è appunto il congedo da questo mondo, no, parliamo di un morire che appartiene alla quotidianità. Il morire che sono le mille morti della nostra vita quotidiana, le mille esperienze di mortificazione, di perdita, di delusione, di limite che sperimentiamo nel nostro vivere quotidiano. Queste sono le morti che producono la nostra angoscia, di fronte a cui anche per noi c'è la tentazione. Come risponde a questa angoscia? Mi sembra importante però che ci fermiamo sulla figura di Gesù, perché Gesù, di fronte a questa esperienza, riesce a rispondere mantenendo fede a se stesso, cioè continuando ad amare oltre questa angoscia, oltre questa paura, cioè impedendo che questa paura prendesse il sopravvento nella sua vita e lui smettesse di amare. La vera vittoria nella nostra vita è continuare ad amare anche all'interno di un'esperienza di angoscia. La vera vittoria nella nostra vita non è nel conto economico, nella carriera, nel potere. La vera vittoria nella nostra vita è continuare ad amare all'interno dell'angoscia della morte, impedire che la morte spenga l'amore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Si parla delle acque e dei fiumi, simbolo della storia umana, simbolo di quella vicenda frastagliata, confusionaria, che è il vivere umano, che è il nostro vivere umano, soprattutto qui dove abitiamo, in Occidente. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo, ma questo è possibile. Lì dove entriamo anche noi, in questo buio che sono le nostre ansie, le nostre paure, e come Gesù manteniamo viva, lucida di fronte ai nostri occhi quella stella che è appunto la nostra capacità di amare, la nostra capacità di rimanere umani, la nostra capacità di rispondere con amore a tutte le vicende della vita, di non spegnere l'amore. C'è un autore che mi è particolarmente caro, si chiama Dietrich Bonhoeffer, è un teologo protestante morto nei campi di sterminio. Uno dei suoi testi si intitola Resistenza o resa, e quando parla appunto di questo evento per cui di fronte a un mondo disumanizzato la nostra risposta più immediata sembra essere quella di resistere, e resistere a un certo punto significa poi qualcosa di molto concreto, cioè rispondere ad un mondo disumanizzato con le stesse armi disumanizzanti, che sono appunto il confronto, la forza, il potere, tutto fin di bene, ma usiamo le stesse armi dell'angoscia della morte, appunto. Di fronte a questa esperienza, però, per Bonhoeffer c'è anche un'alternativa. L'alternativa è la resa, non la resistenza, la resa, arrendersi. Più che arrendersi significa per lui consegnarsi. Consegnarsi a quella realtà che chiede appunto di mostrare quanto noi siamo forti per sovrastarla e contrastarla, rispondere a questa realtà non con quelle armi lì, ma con la consegna, cioè continuando ad amare. Per Gesù questo ha significato qualcosa di molto preciso, continuando ad amare quella realtà oppressiva, quegli oppressori concreti che da qui a pochi minuti verranno da lui, lo prenderanno e lo porteranno sulla croce. Quando Gesù parla di sé, quando Gesù parla di quello che gli succederà, dice che il figlio dell'uomo verrà consegnato nelle mani degli uomini. Ma si dovrebbe intendere meglio questa frase, nel senso che il figlio dell'uomo si consegnerà nelle mani degli uomini, cioè smetterà anche lui di resistere e si consegnerà, perché questo è l'unico modo per continuare ad amare anche lì fino in fondo. In fondo l'alternativa è questa. O moriamo nella schiavitù, o moriamo in Cristo. Secondo la Bibbia, morire nella schiavitù della paura della morte, questa è la seconda morte, cioè la morte definitiva, cioè la morte di chi vive ma è già morto. Morire nel Signore è la consegna ed è la vita, cioè è la vita che non muore, già qui, adesso. Scegli la vita e vivrai, dice il Deuteronomio, perché davanti a te ci sta la morte e la vita, ma tu scegli la vita e vivrai. Bene, mi fermo qui. Vorrei invitarvi a fare un breve momento che già ci introdurrà nella preghiera, una preghiera personale. È un breve momento nel quale possiate ripercorrere questo testo e quindi vi invito a chiudere gli occhi un momento, in modo che possiate venire a contatto un po' con la vostra interiorità, col vostro respiro. Chiudete gli occhi e venite condotti anche voi in un orto, in un giardino meglio, dove ci sono degli ulivi ed è notte, e sentite il profumo, la brezza di questi ulivi, il profumo che viene da questi alberi, il profumo che viene da una notte di primavera fresca. È già carica dei profumi della primavera. In questo buio c'è il chiarore della luna che vi permette di vedere un po' attorno a voi. Vedete gli alberi, vedete le foglie degli alberi, le foglie un po' argentate da quel chiarore della luna, e finalmente più avanti vedete che ci sono delle persone, c'è un gruppo di uomini che è lì stranamente quella notte. Vi avvicinate e avete la possibilità di osservarli, di vedere i loro volti, i loro vestiti, buona parte di loro sta dormendo, si è addormentata stando lì, però poco più avanti c'è un altro uomo che invece non sta dormendo, anzi sembra molto sveglio, il suo volto, i suoi occhi sono verso l'alto, è lì per terra, ma guarda verso l'alto. E sentite anche che dice delle parole che raggiungono i vostri orecchi. Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Osservate il suo volto mentre dice più volte quelle parole. Padre, allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ciò che vuoi tu. Queste frasi vi raggiungono e risuonano dentro di voi. Che cosa vi dicono? Poi vedete Gesù che si alza. E ritorna dai suoi discepoli, li trova che dormono e dice loro, o meglio dice a uno di loro, di nome Simone: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate, pregate, per non entrare in tentazione, per sconfiggere la vostra angoscia. Vegliate, pregate, per non entrare in tentazione. Poi ritorna a pregare da solo. E dice di nuovo le stesse cose. Un po', attorno la notte, la luna e il profumo della primavera e gli ulivi. Alla fine ritorna dai discepoli e dice: dormite, riposatevi. Ecco, è venuta l'ora. Il Figlio dell'uomo si consegnerà nelle mani dei peccatori. Dormite, riposatevi, perché ormai il Figlio dell'uomo si consegnerà nelle mani degli uomini. Continuando ad amare, fino alla morte, fino alla pienezza. Perché anche voi possiate fare lo stesso. Potete riaprire gli occhi oppure continuare a rimanere così, a guardare questa scena, a guardare le varie parti di questa scena, a lasciarvi ancora raggiungere da quelle parole e dal volto di Gesù. Thank you.
Thank you. le altre sere, anche stasera vi proponiamo qualche altro brano per la vostra preghiera, brano che potrete riprendere domani o nel corso dei giorni futuri, che potrà anche accompagnarvi lungo tutto questo tempo di Quaresima. Innanzitutto i brani paralleli degli altri due Vangeli sinottici. Il brano di Matteo non si discosta tanto da quello che abbiamo meditato stasera, giusto qualche piccola sfumatura. Diverso invece il modo in cui Luca ci presenta questa notte vissuta da Gesù nell'orto del Getsemani. Qualche piccolo aiuto per percorrere questo testo di Luca. Intanto inizia dicendo: come al solito Gesù si recò al monte, come al solito, sottolineando così che c'è una abitudine, una conoscenza da parte di Gesù di questo luogo e il suo recarsi lì per la preghiera. Non è un luogo nuovo per Gesù e non è un'attività certo nuova quella di recarsi di notte a pregare il Padre. Si sta preparando per vivere qualcosa di importante e lo fa ripetendo delle azioni che era solito porre in essere. Nella sua abitudine ritrova questi elementi che sono importanti. E poi anche lì rivolge ai discepoli l'invito di pregare per non entrare in tentazione, pregare per poter restare saldi nella fede, per poter crescere nella fede. Ed è una preghiera di cui Gesù sente la necessità per i suoi discepoli, ma è come se avesse anche lui bisogno di questa preghiera. In questa notte in cui lui prega il Padre, ha bisogno anche della preghiera della comunità, e tante volte anche noi nelle nostre notti difficili abbiamo bisogno della preghiera della comunità. Luca racconta che un angelo apparve e con questa piccola notazione rende presente il Padre che è lì, che è con il Figlio. Un Figlio, Gesù, che sta pregando con tutto se stesso. Di solito si pregava in piedi, ma lui cadde in ginocchio, talmente forte, talmente preso da questa preghiera. E prega con un sudore che è un sudore che diventa una goccia di sangue. Nella preghiera di Gesù c'è tutto il suo essere che è coinvolto, nulla resta estraneo a quanto sta vivendo. E infine ci sono questi discepoli che dormono, e dormono per la tristezza, dice Luca. Abbiamo sentito come questo brano del Getsemani ci mette di fronte alla morte, è un modo per poter reagire a questo evento, è quello di scappare nel sonno, nel voler evitare di guardarlo in faccia, di chiudere gli occhi per non vederla, in questa tristezza in cui scivolano i discepoli. Un altro brano che vi propongo per la preghiera è quello del Salmo. Abbiamo il Salmo 129-130, dal profondo a te grido, Signore. Abbiamo sentito come Gesù ripete ai suoi di vegliare. Ed è questo uno degli inviti forti che fa il Signore Gesù, ma che è uno degli inviti che percorre tutta la Bibbia. La sentinella veglia attendendo l'aurora e sperando e confidando nell'arrivo della luce. E questo salmo, che è un salmo penitenziale, esprime l'attesa del perdono da parte del Signore, un'attesa che è più grande di quella della sentinella, perché questa misericordia non mancherà di arrivare. e quindi questo salmo diventa un'occasione per poter ridire la nostra fiducia, il nostro affidarci al Signore, al vegliare con Lui, al vegliare attendendo che Lui arrivi e che si faccia presente nella nostra vita, attendendo che Lui possa rimettere nelle nostre mani una vita che possa essere vissuta in pienezza. Un altro brano è quello della Genesi, la lotta notturna tra Giacobbe e questo uomo, questo nome misterioso. Giacobbe nel capitolo 32 si ritrova solo di fronte alla sua storia, in fondo, dopo aver rotto con i fratelli Esaù. Sta ritornando da lui con la moglie, le mogli, i figli, con tutti i suoi servi, e teme il fratello, e per questo manda davanti a lui doni e messaggeri. E in questa notte che precede l'incontro con il fratello, un momento che è un momento di verità, Esaù resta solo, sceglie di restare solo. E misteriosamente questa notte è segnata da questo incontro, che è una lotta in cui Giacobbe riceverà una benedizione e un nome nuovo, sarà chiamato Israele. È la notte che segna la nascita del popolo di Israele, è una notte in cui questa lotta diventa la portatrice di una storia nuova. E quindi questa notte raccontata dal libro della Genesi è una notte che apre a un'aurora di vita in attesa. E l'ultimo punto è quello legato proprio all'atteggiamento di Gesù, al suo essere in ascolto del Padre. La lettera degli Ebrei dice che Gesù, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Obbedienza significa essere all'ascolto, mettersi a disposizione della parola di colui che si rivolge a me. E c'è un brano molto bello nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, in cui viene presentato il modo di fare di Dio come un padre che educa, un padre che non risparmia le verità, anche quelle più dure, perché quello è necessario per poter crescere. È un po' quello che viene raccontato da Gesù ai suoi nel Cenacolo, nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, quando dice che il padre suo è l'agricoltore che pota i tralci che sono buoni perché possono portare ancora più frutto. E allora questo rileggere anche questa notte del Getsemani, in questo dialogo tra il padre e il figlio, che è un dialogo che a volte presenta anche aspetti difficili da capire, ma che queste difficoltà, queste durezze sono per il bene, per far crescere, per poter accedere ad una comunione più grande, per portare frutto.
Siamo giunti alla conclusione di questo momento di incontro con il Signore, ci affidiamo a Lui e vogliamo proprio pregare insieme come comunità. Ci alziamo in piedi e lentamente preghiamo con le parole di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. andiamo in pace. Buonanotte, domani sera per l'ultima serata.